La classe quarta A del liceo classico Galileo Galilei di Nardò, aderente al progetto Mare Nostrum, racconti dal Mumant, curato da The Monuments People, oggi parlerà di due relitti salentini, quello di Santa Caterina e la Zaptat. Prima di entrare nel dettaglio della loro storia, scopriamo l'evoluzione della navigazione ed il rapporto di essa con il commercio. Io sono Ludovica e adesso chiederò a Martina quali differenze si possono riscontrare tra le navi di ieri e quelle di oggi.
Ci sono molte differenze tra le navi del passato e quelle dei nostri giorni. Ecco alcune delle principali. I materiali. Le navi del passato erano costruite principalmente in legno, mentre le navi moderne sono prodotte con materiali più resistenti come acciaio, alluminio e fibra di vetro. La propulsione. Le navi del passato dipendevano dalla forza del vento e dal lavoro degli uomini per muoversi, mentre quelle moderne sono spinte da motori a combustione interna. La velocità. Le navi moderne sono in grado di raggiungere velocità molto più elevate rispetto a quelle del passato. Le dimensioni. Le navi moderne sono molto più grandi rispetto a quelle del passato, in grado di trasportare un numero maggiore di passeggeri e merci. La sicurezza. Le navi moderne sono dotate di tecnologie avanzate per garantire la sicurezza dei passeggeri e dell'equipaggio, come sistemi di navigazione satellitare, sensori di rilevamento degli iceberg e dispositivi di sicurezza come le scialuppe di salvataggio. Il comfort. Le navi moderne offrono comfort e servizi molto più sofisticati rispetto a quelle del passato, come ristoranti di alta qualità, sale da gioco, piscine e spa. Il periodo di navigazione. Durante l'antichità c'era un periodo di mare clausum, da ottobre a marzo, dove non si poteva navigare per le cattive condizioni meteorologiche, restrizioni che al giorno d'oggi non esistono.
E come si è evoluto il commercio nel corso dei secoli?
Fin dai tempi antichissimi si è viaggiato per mare. Difatti, con l'uomo di Neanderthal questa attività era praticata, anche se per brevi tratti. E all'undicesimo secolo avanti Cristo risale l'inizio della navigazione esperta nel Mediterraneo. Nel quarto millennio avanti Cristo sono attestate attività marittime finalizzate all'approvvigionamento di materie prime. Nel secondo millennio avanti Cristo il nostro Salento mostra grandi scambi con le popolazioni egee, come nel caso di Roca con i Micenei. Il commercio via mare, che consentiva di trasportare grandi quantità di merci, è andato via via crescendo nel corso dei secoli e a Roma ha avuto un ruolo centrale in questo ambito, portando anche alla creazione di un contenitore standard. L'anfora greco-italica, con una capacità di 36 litri, quindi facilmente individuabile in ogni porto che gravitasse nell'orbita romana. Gran parte delle merci, anche oggigiorno, viaggiano via mare. Il commercio si è trasformato in vera e propria competizione, con il Mediterraneo che continua ad avere un ruolo egemone nello scambio delle merci. Laddove in antico bisognava compiere delle circumnavigazioni, oggi le rotte sono più brevi, grazie alla creazione degli istmi, come il canale di Suez, che consente un rapido passaggio dal Mediterraneo all'Oceano Indiano.
Adesso possiamo affrontare la storia del relitto di Santa Caterina. Come avvenne il recupero della nave?
Il relitto della nave oneraria fu individuato nel 1982, al centro della baia tra Santa Caterina e Punta dell'Aspide, a circa 300 metri dalla costa, e ad una profondità di 23 metri, a seguito del ritrovamento, nella vicina Pineta, di alcune anfore. Fu oggetto di scavo e recupero di parte del carico per la prima volta nel 1984 ad opera della cooperativa Aquarius sotto la direzione della sovrintendenza di Taranto. La campagna di scavo mise in luce una parte dello scafo di prua che aveva avuto gravi danni al momento dell'impatto con il fondale. A seguito dell'impatto, lo scafo si era abbattuto sulla fiancata di dritta, conservata sotto le anfore ora concrezionate, mentre della fiancata sinistra restavano solo il torello e probabilmente il controtorello, il primo e il secondo corso di fasciame adiacente alla chiglia. Del carico facevano parte anche delle ceramiche a vernice nera, La datazione del naufragio, in base alle ceramiche rinvenute, potrebbe essere riportata alla seconda metà del II secolo a.C. Il relitto è stato ricoperto da sacchi di sabbia ed una rete metallica, mentre parte del carico, recuperato nel corso degli scavi o sequestrato dalle autorità, è conservato nei locali del comune di Nardò, mentre 10 anfore sono esposte nella ricostruzione dello scafo al Museo del Mare Antico.
Buongiorno, senatore Maritati. La ringraziamo per aver accettato di partecipare alla realizzazione del nostro podcast. Le chiediamo di raccontarci la vicenda dell'affondamento della nave Zaftat, avvenuto nel canale d'Otranto il 14 luglio 1974, quando lei era pretore.
Buongiorno, grazie per l'invito. Questa storia ovviamente rappresenta un capitolo abbastanza importante della mia vita. Il 14 luglio del 74 io ero un giovane pretore. Il pretore, non so se voi sapete che cosa era, è una figura di giudice che non esiste più. Il pretore era quello che in diritto viene definito un mostro giuridico. Perché? Perché assommava in sé le due funzioni cardine essenziali della magistratura, cioè era giudice ma era anche pubblico ministero. Aveva un potere enorme, che poi quel potere che mi consentì di fare tutto ciò che feci, il potere di iniziare ad accertare i fatti, se c'era una notizia di reato il pretore direttamente disponeva della polizia giudiziaria e ordinava gli accertamenti, e quindi svolgeva funzione di pubblico accusatore, di investigatore, diciamo. Poi, a istruttoria terminata, se si trattava di un reato di sua competenza, decideva, quindi era pubblico ministero e giudice. Io quella mattina, come al solito, mi trovavo vicino al mare, prima ora diciamo della giornata, andavo con il mio cancelliere Vito Romeo a prendere il caffè al porto. Si avvicinò a me un maresciallo, il maresciallo Tommasi della Guardia Costiera, come si chiama oggi, prima si chiamava delegazione di spiaggia, e mi disse: pretore, questa notte, all'alba, è affondata una nave, c'è stato un naufragio, una nave molto grossa che è affondata qui nei pressi. Ma dico: che cosa è successo? Non ci sono vittime, quindi non ci sono morti, non ci sono interventi da fare, è affondata e stiamo facendo gli accertamenti. Vabbè, mi faccia sapere. Passò il tempo, dopo un poco io ricevetti, dopo alcuni giorni, questo verbale che mi descriveva l'incidente. Questa nave aveva una nave italiana, battente bandiera italiana, che si chiamava Lady Rita, veniva dal circondario di Napoli. La Lady Rita aveva praticamente speronato al centro della nave. Della nave Zaftat, si scrive Kavtat ma si legge Zaftat, che poi è il nome di una bellissima cittadina che sta poco prima di Dubrovnik nel mare Adriatico. E lo speronamento fu violento, tanto che si può vedere sulla fiancata della nave, fiancata destra della nave, una falla enorme dove si inserì la prua della Lady Rita. Passarono 3 ore e mezza, forse 4, e poi ci fu l'affondamento. In quelle ore è stato ricostruito, ci fu panico, ci fu la richiesta di SOS, ma il comandante della nave jugoslava, Zaftat, non volle ricevere aiuto dai mezzi navali, dai rimorchiatori che prontamente erano partiti da Brindisi. Non volle questo aiuto, rifiutò l'aiuto, aspettava i rimorchiatori che venissero dalla Jugoslavia. Naturalmente il tempo non ci fu e la nave affondò. Questa fotografia fu scattata dal figlio del comandante della Lady Rita con una macchinetta piccolissima. Siamo nel 1974, non c'erano questi aggeggi con i quali si può fare quello che voi sapete meglio di me, e altrimenti avremmo avuto un filmato meraviglioso. Abbiamo avuto soltanto questa fotografia. L'affondamento non destò molto clamore perché non c'erano state vittime, e io ero il pretore competente per tutti gli atti urgenti, ma non competente per esempio per il delitto di naufragio, perché il naufragio cagionato da errori è un delitto per il nostro codice penale, si chiama delitto di naufragio. Il competente era il giudice di Lecce, cioè il procuratore della Repubblica di Lecce, che però, come spesso accadeva, mi diede una delega, mi conferì delega, mi incaricò di svolgere i primi accertamenti. Passarono alcuni mesi e un giorno una persona mi segnalò che su una rivista molto famosa, che oggi non c'è più, Reader Digest si chiamava, ecco, questa importante rivista, fu pubblicato un articolo di Jacques Cousteau. Non so se voi sapete chi era Jacques Cousteau, un esperto di oceanografia. È importante perché all'epoca, insomma, lui svolgeva un ruolo di influencer, si direbbe oggi, no? E quindi era seguito da moltissime persone. Aveva una navetta, una piccola nave attrezzata che si chiamava Calypso, e lui lanciò con questo articolo un allarme abbastanza preoccupante: bomba ad orologeria nel mare di Otranto. Questo articolo è molto interessante, io nel mio libro lo cito, lo richiamo, e dove si dicevano ci sono quasi 1000 su quella nave, viaggiavano, e quindi ci sono ancora in fondo al mare, a 100 metri di profondità, ci sono circa 900 barili di piombo, tetraetile e tetrametile. Per me era arabo quel tipo di piombo, però mi informai, lessi l'articolo. E poiché io ero un pretore tra quelli definiti all'epoca ambientalista, cioè un pretore entrato in magistratura nel 65, quando ancora non si parlava tanto di ambiente, ma si cominciava a denunciare i pericoli che il nostro ambiente correva. Quindi ero particolarmente sensibile alla difesa dell'ambiente. Mi sono misurato con molti processi in quell'epoca, sono stato 10 anni alla pretura, e ho, diciamo, il mio impegno era diretto soprattutto a difendere la natura, l'ambiente. Impedivo il furto di spiagge, di sabbia, che quindi distruggevano le spiagge. La costa di Porto Cesareo è una prova evidente di quello che è successo all'epoca. La costa otrantina invece, se voi ci andate, trovate intatto tutto il territorio, perché in quei 10 anni io svolsi un ruolo, io mi definivo un carabiniere del mare, della terra. E quindi, fatta questa precisazione, l'intervento di Cousteau fece scattare in me un particolare interesse professionale. Quindi chiesi notizie approfondite, seppi che questa nave era partita dal porto di Manchester. Badate, questa, qui adesso vi dico delle cose che poi sono state superate, però per spiegarvi come si sviluppò l'interesse, prima nel pretore, ma poi sulla stampa, sulla televisione, avremo un clamore mondiale per quello che stava accadendo. Allora, questa nave batté bandiera jugoslava. Allora c'era la Jugoslavia, che adesso non esiste più, perché poi dalla morte di Tito ci sono state queste guerre terribili e la nascita di stati, Croazia, Slovenia, no? Quindi bandiera jugoslava. E dove andava? Doveva approdare a Cipro e poi tornare in Jugoslavia. In quei giorni, esattamente il giorno dopo dell'affondamento, si verificò sull'isola di Cipro una guerra, troppo una guerra, tant'è vero, a seguito della quale oggi l'isola di Cipro è spaccata a metà, una parte è turca, una parte è greca. Quindi una battaglia, diciamo, tra Turchia e Grecia, che poi ha radici profonde nella storia. Questo fatto fu registrato dai giornalisti. Dice: ma che cosa porta questa nave a bordo? Doveva sbarcare proprio a Cipro il giorno, più o meno, quando scoppiò la rivoluzione, la guerra, diciamo, fratricida tra gli abitanti dell'isola di Cipro. I primi dubbi furono lanciati che potesse trasportare delle armi. Allora io cominciai, in maniera molto delicata, a chiedere informazioni al Ministero, e qui ci ricolleghiamo ad una delle domande, se io trovai o meno difficoltà politiche. Le trovai, e come. Chiesi al Ministero se fosse al corrente di questo affondamento, che la nave trasportava un ingente quantitativo di veleno, e se aveva in programma qualcosa per evitare che l'affondamento si tramutasse in avvelenamento, in inquinamento. Allora mi spiego questo passaggio. Perché il pretore si rivolge al ministero? Perché il pretore ha una competenza sui reati e quindi l'inquinamento era un reato, era già all'epoca, ma vediamo in che termini tra poco. E il pretore chiedeva al ministro, ad un altro organo, perché voi non avete presente per gli studi che avete fatto fino adesso, ma lo Stato si articola in tre parti. Una parte, diciamo, un filone è quello di chi fa le leggi, dall'altra parte c'è chi governa e dall'altra parte c'è chi decide, no? Potere, diciamo, come si dice, legislativo, amministrativo, governativo e giudiziario. Io ero nel giudiziario e chiedevo all'amministrativo, al governo, di dirmi cosa state facendo, che cosa sapete di questa, di questo pericolo di inquinamento. Il ministero non risponde. Passano alcuni mesi e il pretore torna a chiedere. Nel frattempo la notizia di Cousteau e il movimento del pretore che scriveva al ministero si diffonde e la stampa si impossessa di questo caso Zaftat e non lo lascerà fino alla fine della storia. E quindi il pretore comincia ad essere pressante e improvvisamente esce sul giornale Oggi un servizio in cui c'erano delle fotografie molto suggestive, fotografie subacquee. Qui si vedevano dei cingolati. Cosa sono i cingolati? Sono come i carri armati, ma sono anche come i trattori, no? Avete presente i cingoli, i cingolati, quei mezzi che si muovono attraverso questa sorta di catena, no? Come i carri armati, come alcuni trattori. Adesso i trattori non hanno più il cingolato, ma ci sono delle grandi macchine di sollevamento terra che ancora si muovono con i cingolati. Sotto questa, la nave aveva questo squarcio, qualcuno era arrivato sotto, aveva fatto delle fotografie subacquee e si vedevano i cingolati. Allora ecco che esplode l'ipotesi giornalistica, portava armi e le portava a Cipro sapendo che stava per scoppiare la guerra. E allora la cosa si complica, io insisto presso il ministero si sente braccato, deve rispondere e risponde dicendo no, che non c'è pericolo, che non è vero che c'erano armi, fa una risposta che non mi soddisfa. Io ottengo una notizia molto interessante, che alcuni mesi prima c'era stata una nave jugoslava che era arrivata sul posto, con la presenza anche di servizi segreti italiani, si erano immersi, avevano fatto quelle fotografie e poi avevano concluso dalla Jugoslavia che il recupero non si poteva fare perché c'era profondità eccessiva e non c'erano i mezzi tecnici per fare il recupero. Il pretore testardo si informò dal canto suo ed ebbe notizie di una possibilità che cioè, a me dissero che non era impossibile fare il recupero. Si parlava di recupero di nave e io puntavo invece al recupero dei fondi, dei fusti. Ogni fusto pesava 3 quintali e mezzo, siamo quasi 1000, dovete dire, andiamo a tonnellate di materiale. Mi interessai su questo particolare veleno e attraverso degli scienziati del Centro di Ricerca Nazionale, si chiamava Tiravanti, il dottore che mi fu molto vicino, accertai che il piombo tetretile e tetrametile, che era un composto che si usava all'epoca, adesso non si usa più perché è pericolosissimo, chissà quanta gente è morta per quel piombo, perché veniva utilizzato nelle benzine che diventavano più potenti per fare e per avere la grande velocità, intanto dal tubo scappamento usciva fuori anche il piombo tetretile e tetrametile e poi a distanza di tempo c'erano il cancro e poi la morte delle persone. Allora, questo concentrato mi fu spiegato, se fosse finito in mare avrebbe potuto determinare questi danni alla flora e alla fauna, che significa pesci. I pesci che si muovono e vanno da Otranto al Nord Africa, ma anche al centro Italia, cioè pescati e mangiati, ci sarebbe stato il danno alle persone. Quindi avevamo un pericolo serio di danno all'ambiente e di danno anche alla salute pubblica. A questo punto il pretore diventò più testardo e più duro. Nel frattempo, ecco, seguiamo due vie. Da una parte c'era il pretore che si muoveva verso il ministro, che diceva: che facciamo? Che fate? Perché questa roba del recupero non posso farla io, pretore di provincia, come fui chiamato pretorino, no, il pretorino che si mette in mezzo a queste cose così grandi, e no, che cosa potevo fare? L'ufficio mio era formato da un cancelliere, un dattilografo, un custode e un giudice, questi eravamo. E l'operazione invece era un'operazione che non aveva precedenti nella storia del nostro paese e di altri paesi. Insomma, cominciai a bombardare e cominciai anche a contestare: perché non mi avete detto che c'era stata questa immersione? Il ministero entrava un po' in crisi per effetto della stampa e della televisione, però non si muoveva, e mi hanno sempre detto no. Allora io, in maniera testarda, ho cominciato a interessarmi e a ragionare in questi termini. Primo, io devo avere la prova che era sotto cervelleno. Cioè, si dice che c'è il veleno, sta scritto nel manifesto d'imbarco, no? Ma non ho certezze, la certezza giudiziaria. Allora ho bisogno di prendere un primo fusto e mi rivolgo un'altra volta al ministero. Vado al ministero e dico: perché non mi date i mezzi per andare a prendere un fusto? Poi vediamo come sta il fusto, quale sta la situazione del ferro, quanto durerà prima che si possa rovinare, uscire, riversarsi nel mare di Otranto. E la risposta fu negativa. Le mie ricerche si svilupparono su due campi: uno sul campo più limitato per andare a prendere un fusto, l'altro un campo più ampio per andare a prendere tutti i fusti. Adesso sto stringendo, ma la vicenda si è sviluppata in due anni, quindi è una vicenda molto, ma molto affascinante, diciamo. Arrivo a contattare, cioè si sparge la voce che io volevo fare un recupero di un bidone, e arrivano sulla mia scrivania le cose più strane, le cose più simpatiche anche, di personaggi che come Archimede avevano disegnato possibili interventi di macchine particolari che sarebbero scese a 100 metri e avrebbero recuperato questo bidone, e si fecero avanti più soggetti disposti a fare l'operazione. Un'operazione che si presentava molto, come dire, anche pericolosa, perché se io ordino a qualcuno di andare a prendermi qualcosa che sta a 100 metri di profondità, se succede qualcosa io sono responsabile, e quindi mi muovevo con i piedi di piombo. Seppi nel frattempo che me lo segnalò un giornalista amico mio, un mio carissimo amico che è ancora vivente, che c'era in Italia, come c'è, una società che si chiama Saipem. La Saipem era una società importante del gruppo Eni, che è una delle più grandi società italiane a partecipazione statale, cioè proprietà dello Stato, ente nazionale idrocarburi, Eni. Nell'Eni c'erano altre società, una di queste, Saipem, che era specializzata nel posare dei tubi in fondo al mare, mare del nord, cioè erano attrezzati per lavorare in fondo al mare. Allora c'era uno responsabile dell'Eni, un direttore generale, con il quale mi misi in contatto, ebbi contatti, prospettai la possibilità che il pretore potesse chiedere all'Eni di mettere a disposizione della giustizia questi mezzi di altissimo livello, e lui mi diede una disponibilità di massima. Disse: vabbè, se ci sarà l'ordine io lo chiederò. Io però non volevo fare questa operazione perché avevo paura, parliamoci chiaramente. Cioè, adesso sto raccontando questo fatto che si è verificato, no? E a noi, leggendo, sembra tutto facile. Il pretore dà l'ordine, tiene le navi, scendono giù, pigliano i bidoni. Ma per fare questo bisognava seguire una procedura particolare. E che un pretore di Otranto, un giovane pretore di 35 anni, quanti ne avevo io, non era una cosa normale, non era mai accaduto nella storia del paese, nella storia del mondo, che un pretore ordinasse un recupero marino di questo tipo. E quindi io insistevo, in un certo senso pressavo il governo. Allora c'era un personaggio che si chiamava Andreotti, uno dei più famosi politici dell'epoca passata. Per voi, io l'ho vissuta, e questo presidente era un personaggio molto potente, e io chiesi di essere ricevuto, e lui mi fece ricevere da un suo sottosegretario. che si chiamava Angelisti. Angelisti era noto nel mondo politico e lo chiamavano Afra, che te serve? Questo era il soprannome, detto in romano. E che cosa significava? Che lui riceveva la gente che chiedeva, dice ti serve qualcosa? Te la faccio. Afra, che te serve? Questo era un personaggio, diciamo, equivoco dal mio punto di vista, però era il sottosegretario diretto responsabile e responsabile davanti ad Andreotti. Io andai, mi armai in tutto punto col mio team formato dal cancelliere, il cancelliere ed io andammo alla riunione. Ci incontrammo, c'erano 13 personaggi, uno ogni rappresentante dei vari ministeri, c'erano giudici del ministero. Io esposi la situazione, dissi guardate che qui abbiamo una perizia che ci dice che è pericoloso, abbiamo un'altra perizia che dice che in poco tempo si potrà rompere uno o più contenitori di metallo, dobbiamo fare in fretta e quindi io non potrei, dico, perché sono privo di mezzi, privo di una struttura. Il ministero interviene e fa il recupero. Quindi vedete la delicatezza del giudice che si rivolge, del magistrato che si rivolge al governo e dice collaboriamo, siamo tutti Stato, no? Facciamo parte dello Stato italiano, il popolo italiano ci aspetta e vuole che noi evitiamo un ennesimo disastro ambientale. E lui risponde no, non si può fare. Allora a questo punto il pretore, sempre più determinato, dice guardi onorevole che io so invece che si può fare, per cui se non lo fate voi lo farò io. Ma come, non è possibile? Cioè, sì, perché io ho la disponibilità dell'ENI. Allora questo signore appena sente l'ENI si alza, prende il telefono e chiama il dirigente dell'ENI, che era un alto responsabile, no? Il direttore generale dell'ENI. E lui dice, ho saputo questo e questo, ti faccio sapere, gli dice così, che il presidente Andreotti non vuole che si vada avanti in questa direzione. E gli sbatte il telefono in faccia. Io mi alzo, abbandono questa riunione, esco fuori, parlo ai giornalisti, scoppia un macello in quel periodo, il governo impedisce, eccetera, eccetera, e decido di andare avanti sempre per gradi. In che modo? Voglio il bidone, ho bisogno della prova per dimostrare che il veleno c'è e che c'è il pericolo di inquinamento. E mi metto nelle mani di tre persone che erano corallari, che vivevano e lavoravano in Sardegna. Non so quanti di voi sanno che la Sardegna è stato uno dei luoghi più affascinanti dal punto di vista subacqueo per l'esistenza di banchi di coralli, che poi adesso, come tutte le cose, non c'è più questa ricchezza perché siamo andati ripetutamente a prendere corallari. Questi corallari si presentano, voi che esperienza avete? Noi abbiamo le bombole ad elio. All'epoca le bombole ad elio, che è una sostanza diversa dall'ossigeno, ma siamo nel settore della respirazione, quindi diciamo è una specializzazione, qualcosa di speciale nel settore dell'ossigeno. Con le bombole ad elio possiamo superare i 50-60 metri e andare anche a 100 metri. Io mi accerto, timoroso, ma deciso, e do l'incarico a questi signori. Allora qui c'è la cosa bella, affascinante. Come andiamo in fondo al mare? Con i tre palombari, ci vuole una base navale, no? Io avevo chiesto l'aiuto del ministero che mi aveva detto no. E allora mi sono rivolto dal mio amico pescatore che aveva una barca che si chiamava Garibaldi, qua c'è la fotografia, una barca da pesca. Su questa barca da pesca viene attrezzata con un compressore con cui si produceva acqua calda e la si mandava sul corpo del sommozzatore, che aveva una tuta speciale, quindi poteva stare sotto 100 metri senza subire ipotermia e danni alla persona. Ma una cosa artigianale. Quando si ha questa notizia, io so che il Consiglio dei Ministri si era riunito la sera e aveva deciso di inviare sul mare di Otranto delle navi militari. Questa storia, questa notizia mi colpì e però avvertì che c'era qualcosa che io non riuscivo a capire, ma qualcosa che mi impediva di andare avanti o che con cui tentavano di bloccarmi. E allora adottai un provvedimento originale: sequestrai la nave, emisi un provvedimento di sequestro della nave che non potevo però afferrare, cioè il sequestro riguarda delle cose, per esempio questo è qualcosa di illegale, l'autorità giudiziaria sa che è stato fatto questa riproduzione, questo modello, o che è stato rubato, no? O che è stato plagiato, e mi ordina il sequestro. Qui viene la polizia giudiziaria, appone i sigilli o prende il pezzo e lo porta al magistrato. Una pistola, viene ordinato il sequestro perché forse con quella pistola è stato commesso un reato. Cioè ci sono dei casi in cui il giudice può disporre il sequestro. Io sequestrai la nave, tutta la nave con i bidoni di piombo, e ordinai alla guardia di finanza e ai carabinieri di custodirla perché nessuno si avvicinasse se non col mio ordine, in attesa di recupero. Adesso dal punto di vista tecnico fu una bomba, perché si discusse: ma si può fare sequestro di una cosa che ancora non si può? Io la feci e funzionò. Quando arrivò la Marina trovò questo sequestro, e quindi si aprì una sorta, diciamo, di dialogo a distanza. Tu mi mandi al governo, mi dici no, non vuoi il recupero, però quando mi accingo io a fare il primo recupero tu mi mandi le navi da guerra, allora io ti metto il sequestro e tu mi devi dire se vuoi violare il sequestro oppure no. E allora ci fu un atteggiamento di ferma. Per 40 giorni noi abbiamo avuto ad Otranto, sul mare di Otranto, due navi, una nave ammiraglia e una nave operativa, navi da guerra grandi, con 300 militari che stavano lì a guardare, mentre il pretore ordinò il recupero del primo bidone. E quella mattina la nave, la barca di 15 metri Garibaldi, guidata dal pescatore e con i corallari a bordo, si immersero, scesero sotto, imbracarono un fondo, imbracare significa in termine tecnico legare, e poi con un pallone ad aria, cioè ci sono dei palloni grandi, una specie di paracadute piccoli, sotto si apre una bombola di gas, di aria, l'aria viene imprigionata nel pallone, crea una spinta fortissima, il pallone sale e si tira dietro il bidone. Quindi quel giorno venne a galla il bidone, lo mettemmo a bordo prima del Garibaldi, poi però mi rivolsi all'ammiraglio dicendo: collaboriamo o no? Se si apre questo bidone adesso moriranno chissà quante persone, c'è questo pericolo, chiedo alla Marina. Ci fu un tentennamento, poi si accorsero, c'era tutta la stampa mondiale, c'era dal New York Times ai giornali inglesi, tedeschi, francesi, giapponesi, erano tutti presenti lì mentre facevamo questa operazione. Il bidone fu consegnato, e c'è una fotografia qui, alla nave Proteo, si chiamava Proteo, messo in un altro contenitore e portato a Brindisi a disposizione dell'autorità giudiziaria. Feci fare l'esame, trovai il piombo, gli scienziati dissero che era pericolosissimo anche in fondo al mare, mi fecero un esame del contenitore, del fusto di ferro, e mi dissero che nello spazio di 7 mesi, tra 7 e 1 anno, si sarebbe corroso e quindi sarebbe uscito fuori. Quindi io a questo punto diedi l'ultimatum al governo e dissi: o lo fate voi o lo faccio io. Il governo ancora una volta nicchiò, disse no. Poi ci fu quell'incontro al ministero in cui il sottosegretario ordinò, minacciò il dirigente dell'ENI, al quale tornai timoroso, perché io avevo paura in quel momento che questo signore recepisse, o avrebbe recepito l'ordine brutale del sottosegretario e poteva dirmi non posso. Quindi io andai a trovarlo, e questo, che si dimostrò un uomo di Stato, cioè una persona con una grande sensibilità, disse: sì, è vero, qualcuno mi ha detto di no, ma io sono un uomo di Stato e se un giudice mi ordina di fare qualcosa, poiché io ho i mezzi, io dico sì. Immediatamente feci il provvedimento, dopo poco tempo arrivarono a Roma, ad Otranto due navi gialle, una si chiamava Ragno e l'altra invece si chiamava, adesso mi sfugge, era un rimorchiatore d'alto mare, l'Orsa. L'Orsa e il Ragno. E qui è lunga la cosa, c'è da descrivere. Il dirigente, l'ingegner Lo Sapio, che purtroppo è morto, fu il mio alleato tecnico. Bisognava eseguire l'ordine del giudice di andare in fondo al mare a prelevare. Sulla Ragno c'erano tutte le attrezzature che consentivano la discesa di uomini subacquei, dei sommozzatori, con metodi moderni che adesso vi spiegherò. L'ingegnere Lo Sapio mi disse, quando io dissi quando cominciamo, un momento, dobbiamo vedere prima se è fattibile la cosa. Io avevo la paura che stessero tergiversando e che poi di lì a poco avrebbero potuto dirmi no, non si può fare. Invece c'era onestà di intenti, fu studiata l'operazione, fu fatto un progetto, ci sono i disegni su questo, perciò ve lo consiglio, molto belli i disegni, e si va al recupero. In poche parole, sulla Ragno c'era un'attrezzatura all'epoca d'avanguardia, oggi è stata superata con tecnologie, diciamo, più avanzate. Oggi ci sono navi che possono fare scendere sommozzatori, oppure dei robot anche a 1000 metri, a 2000 metri, a 3000 metri. Oggi si usano i robot e non si usano più i sommozzatori. Però all'epoca eravamo all'avanguardia. C'era la campana, che è una specie, c'è una specie di un contenitore, una grande, un grande contenitore dove si può, potevano stare fino a 6-7 sommozzatori, ma di solito ce n'erano 4, e dove si realizza l'ambiente con delle atmosfere pari a quelle del luogo dove bisogna andare, cioè in fondo al mare a 100 metri c'era bisogno di si sarebbero diciamo imbattuti in un ambiente con 11 atmosfere. Le atmosfere sono quella misura per indicare la pressione che subisce un essere o un materiale a quella profondità. Quindi i sommozzatori venivano abituati, no? Ambientati ad 11 atmosfere, e quando erano pronti la campana li mandava giù. Nella campana loro stavano circa 20 giorni chiusi, lavoravano, poi ritornavano, si privavano delle tute e di tutta l'apparecchiatura e mangiavano, leggevano, ascoltavano musica, dormivano. Perché stavano 20 giorni? Per evitare che l'organismo umano fosse sottoposto a, diciamo, a questi sbalzi di pressione ogni giorno. No? Ogni giorno 11 atmosfere, 0 atmosfere, 11 atmosfere, 0 atmosfere, che poi non si può passare da 11 atmosfere a 0, altrimenti si incorre nel pericolo dell'embolia, bisogna farlo gradualmente. Allora, per evitare questi passaggi, loro stavano nella campana fissi, andavano a lavorare. Quando andavano a lavorare, che cosa accadeva? Che loro scendevano sotto e si apriva il portellone. Per effetto di una identità di pressione, l'acqua non entrava nella campana perché trovava la stessa pressione. È chiaro, se mandi giù una campana, un ambiente in cui ci stanno zero, diciamo, la pressione a zero, no? L'unità. E abbiamo immediatamente l'acqua che con violenza entra, no? Perché c'è una maggiore potenza della pressione di 11 atmosfere. Quindi 11 atmosfere, 11 atmosfere, l'acqua non entrava e quindi si apre il portellone e i sommozzatori escono. Uscendo portavano dietro il cordone ombelicale. Cos'è il cordone ombelicale? È un collegamento tra la base operativa che sta sulla nave e l'operatore, e attraverso questi monitor i sommozzatori avevano, diciamo, mostravano il loro stato fisico, cioè pressione, no? Del sangue, la pressione loro interna, temperatura, emotività, tutto ciò che riguardava lo stato di salute, che veniva costantemente monitorato e controllato. Cosa facevano questi? Prima hanno fatto l'ispezione, poi hanno inventato, perché fu un brevetto anche dell'ingegnere, una sorta di pinza idraulica, una pinza idraulica che afferrava il bidone ed era collegata naturalmente ad una gru. Una volta afferrato il bidone si dava l'ordine e il bidone veniva sollevato e messo in dei contenitori che erano stati realizzati sempre ad Otranto da un fabbro del luogo. Vi dico questi particolari perché voi possiate capire che abbiamo fatto questa operazione con mezzi artigianali, no? La barca del pescatore, i contenitori del fabbro di Otranto e così via. La nave però era attrezzatissima e gradualmente nel corso di quasi più di un anno abbiamo recuperato quasi tutti i bidoni. Dico quasi, vi dirò che cosa è rimasto e perché è rimasto in fondo al mare. Non c'è stato nessun incidente, soltanto una volta c'è stato un piccolo incidente perché i sommozzatori avevano delle regole da rispettare e poiché loro andavano a manovrare e ad entrare in contatto con il piombo di tritile che poteva essere uscito in quantità minima, una volta portandoselo dietro, no? Attraverso la tuta o attraverso i guanti, entrando nella campana, liberato quindi dal mare, dall'acqua, il piombo di tritile si sarebbe, diciamo, diffuso nell'atmosfera della campana, assorbendolo e quindi entrando in pericolo il sommozzatore. C'erano delle regole fisse che dovevano rispettare. Uno di questi sommozzatori non rispettò la regola di togliersi la tuta, una tuta bianca che era stata aggiunta alle mute, e non la mise al tempo giusto fuori dall'ambiente dove lui si andò a collocare e fu contaminato, ma in maniera molto lieve. Appena arrivavano a terra, la nave ogni giorno, cioè, mandava i campioni dell'urina dei sommozzatori e un giorno l'analisi dell'urina riscontrò la presenza del piombo tetraetile. Quindi sospeso tutto, preso il sommozzatore, lo mandarono nel centro specializzato di Taranto e non ebbe danni, ma fu licenziato in tronco. Io cercai di non farlo licenziare perché mi dispiaceva, però le regole erano state stabilite per difendere l'integrità della persona. Anche sotto questo aspetto vi ho detto qualcosa per farvi capire con quanto rispetto della tecnologia e della prevenzione è stata fatta l'operazione. Questi bidoni sono stati poi portati sulla nave appoggio e questa è una cosa molto simpatica. Non sapevamo cosa farcene di questo piombo terribile, e allora mi venne l'idea: chi è che produce questo piombo? E mi dissero: a Londra, la Octel di Londra, si chiama così questa società. Allora mi messi in contatto con la Octel di Londra e dissi: stiamo recuperando un prodotto che avete voi generato, vi chiedo se volete comprarvelo. E loro dissero sì. Si comprarono il piombo che loro avevano prodotto e venduto, se lo comprarono dall'autorità giudiziaria e io guadagnai 300 milioni di lire. Poca cosa confronto alle spese, però riuscì a recuperare già qualche cosa. Quindi venivano portati via e poi attraverso il bidone, tutta una procedura tecnica, cioè ci ha portato via il veleno, lo eliminammo. E tanto passava il tempo e finalmente a Roma si decisero ad entrare in attività che il governo e il Parlamento. Per fare un'operazione del genere scoprirono che bisognava fare una legge. Cioè, il padrone era già a metà recupero quando uscì una legge sul recupero dei bidoni del fondo, in fondo al mare, eccetera, eccetera. E badate, stanziarono 10 miliardi di lire. Io mi chiesi perché avessero stanziato 10 miliardi di lire. Avevo recuperato. Ah, ecco. La Saipem era un ente di Stato, avevo detto, però era una società commerciale, doveva essere pagata. E io come facevo a pagare tutti questi soldi? Intanto ai corallari demmo 900.000 lire, meno di un milione. Quando entrò la Saipem si accontentò di essere pagata a rate. Ogni ufficio giudiziario ha del denaro che riceve, da che cosa? Dalle ammende, dalle multe, dalle vendite dei beni giudiziari. Ma la procura di oggi era una cosetta, quindi diciamo che entravano nelle casse della procura di Otranto spiccioli, però io ogni mese quegli spiccioli li versavo alla Saipem. Allora ascoltate questo che è molto simpatico: alla Saipem per la prima parte del recupero io avevo speso 900 milioni, che era meno di un miliardo. Metà recupero, 900 milioni. L'avevo gestito io, no? Nel senso che io ero il debitore, pagavo alla Saipem. Quando esce la legge, stanziano 10 miliardi. Cioè, non riuscì a capire. In effetti se ne consumarono soltanto 5. Gli altri 5 sono rimasti allo Stato. E questa è una cosa per dirvi come gestire la cosa pubblica, come fa un padre di famiglia, no? Che fa un padre di famiglia? Deve cambiare gli infissi, si informa di quanto costano, vede sul mercato, patteggia e spende quello che costano. Se gli infissi invece vengono cambiati da un ente pubblico, spesso si spendono 10 volte in più. E noi abbiamo visto questo esempio lì. Ma la cosa più interessante qual è? Che quando io iniziai il recupero, più di una persona si mosse anche la Regione Puglia. La Regione deliberò, la questione Zavitat era diventato un fatto eclatante, cioè se ne parlava in tutto il mondo, quindi il governo e la Regione non potevano rimanere in silenzio. Però la Regione Puglia stanziò 30 miliardi di lire per il recupero, 30 miliardi di lire. Io mi interrogavo, ma da dove sono partiti per dire questo? E tentarono, questo fu un tentativo molto molto grave, di impedirmi di utilizzare le navi della Saipem, facendomi ricevere dei messaggi, adesso è inutile entrare nei particolari, attraverso ufficiali della Marina che stavano lì vicino a Otranto, che c'era una società americana in grado di fare il recupero. 30 miliardi, società americana, Pretoria invece con la barca da pesca e poi con la Saipem. Insomma, a conclusione, io sono andato dritto, ho superato tutti gli ostacoli, tutti i condizionamenti. C'è stato anche qualcuno che mi ha invitato a ragionare e lungo una passeggiata sulla spiaggia mi dissero che un sottosegretario era d'accordo per parlare con me e che io avrei ricevuto 350 milioni di lire. Io ebbi un colpo in quel momento e poi dissi, dica al sottosegretario che sono d'accordo, che mi telefonasse, ci incontriamo e ne parliamo. Ma vabbè, disse questo, veramente. Cioè capì la battuta, no? E io dissi, non sono entrato a fare il magistrato per arricchirmi, ma per servire gli interessi della collettività. C'è stato anche questo, tutto scritto nel libro, no? Quindi praticamente gli impedimenti ci furono inizialmente non dando risposta al pretore, poi dicendo che non era possibile, poi facendo un'immersione con gli jugoslavi e poi concludendo che non era possibile, poi tentando di tenermi lontano i mezzi di cui io disposi, quelli della Saipem, e poi anche con un tentativo di corruzione. Tutto questo non è stato accolto, abbiamo fatto il recupero e si è parlato alla fine, per discreditare l'operazione, che sarebbero rimasti dei bidoni in fondo al mare. E in parte è vero. Cioè, quando è stata fatta la legge, a metà recupero, il recupero è stato gestito per legge dal governo, cioè la seconda parte l'hanno gestita con tutti i mezzi che avevo trovato io, sempre della Saipem, e con tutti i disegni, i progetti e le operazioni e gli uomini della Saipem. Però io ho dato il cambio, no? Mi sono tolto di mezzo e la gestione del recupero è passata al governo.
A un certo punto è terminato e mi hanno detto lasciamo, lasciamo il tutto, abbiamo terminato, cioè io chiesi, guardai e vidi che c'erano circa 70 bidoni, ma in sostanza 30 sono quelli non recuperati, 30-33. Perché questi bidoni restano in fondo al mare? Perché nell'impatto tra la nave Lady Rita e la nave che è affondata, questi bidoni in parte si sono schiacciati, quindi facendo uscire fuori un quantitativo, sia pure minimo, ma un quantitativo di piombo, altri sono posti sotto tutta la nave che dovremmo demolire e sollevare con spese effettivamente lì ingenti, eccetera, ma nella questione di specie io non ebbi più la possibilità di dire fatelo ugualmente, perché il governo disse stop. E questi bidoni sono rimasti lì ormai seppelliti, io dico in eternità, dalla nave, perché la nave sta lì e i bidoni stanno sotto nel punto di vista, e in parte sono usciti e sono stati coperti, vengono fatti periodicamente degli accertamenti, la nave è diventata una casa immensa di pesci e ci sono le fotografie, pesci grandi, pesci piccoli, non c'è stato assorbimento, non è stato mai trovato un pesce che è stato inquinato, l'inquinamento sostanzialmente è stato evitato. Certamente ho saltato tante cose anche molto belle, per esempio la mia esperienza personale, mentre facevamo il ricovero, il recupero, è venuto con la sua nave, la Calypso, a Cousteau a trovarmi e mi offrì di fare un'esperienza che io ho fatto. Cioè io disse a Cousteau, se vuole la portiamo giù noi per fare vedere la nave. E così mi inserì in un piccolo disco volante, era un battiscafo, e con la gru fu messo a mare, io ed un altro signore che guidava il battiscafo scendemmo con le luci, io vidi tutta la scena, descrivo nel libro questa scena, c'è un particolare molto suggestivo, cioè sul secondo ponte della nave che è leggermente inquinata c'era all'epoca, dopo 3-4 anni, adesso non ci sarà più, un giubbotto di pelle poggiato e c'erano due scarpe sul ponte. E io lì mi commossi perché pensai che prima dell'affondamento della nave qualcuno era fuggito, aveva lasciato il suo giubbone e le sue scarpe. E particolare, diciamo, umano, io ho vissuto questa esperienza, finalmente sono entrato in contatto con la Zaftat, ti ho trovata, sì, finalmente. E descrivo anche le sensazioni che ho scendendo con il battiscafo. Io mi fermerei qui perché penso di aver dato risposte complessive, però se ci sono domande ancora sono a vostra disposizione.